Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e ben ritrovati nel nuovo episodio del Pointer Podcast. Torniamo con un ospite e oggi insieme a me a condurre la puntata ci sarà Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Come va? Tutto bene?
Tutto bene. Tutto bene te?
Anch'io tutto bene. Per, diciamo, oggi registriamo che è il 14 novembre e in realtà siamo abbastanza vicini all'ultima puntata che abbiamo registrato, che è stata ieri, e che diciamo la pubblicheremo probabilmente questo mercoledì e questo andrà al successivo, quindi siamo un po' compressi come date, ma in realtà poi la ascolterete un pochino più in là.
Ci vediamo ogni poche ore.
Ci vediamo ogni poche ore, quindi in realtà era un come stai, ma l'ultima volta ce l'avevamo chiesti poche ore fa. Comunque, a parte questo, introduciamo subito l'ospite di oggi, che è Marco Ieni, che è un software engineer presso Prisma. Quindi grazie intanto Marco per aver accettato il nostro invito e benvenuto al Pointer Podcast.
Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui.
Scusaci per l'intro un po' lunga, mi sono un po' incartato, poi a un certo punto non sapevo bene come uscirne. Quindi, di nuovo grazie ancora per aver accettato l'invito. Ti lasciamo come al solito qualche minuto per introdurti, per presentarti un po', spiegarci un po' qual è stato il tuo percorso universitario, lavorativo e quello che stai, e parlarci un po' anche di quello che stai facendo oggi in Prisma.
Ok, certo. No, grazie a voi intanto per avervi invitato, è un piacere essere qui. Allora, io come, diciamo, ero appassionato di informatica già dal liceo e quindi all'università mi sono iscritto a ingegneria informatica a Messina, che è la città in cui sono nato, e poi per la magistrale mi sono spostato al Politecnico di Milano. E, diciamo, ho fatto la tesi in entrambe le università sull'IoT perché mi piaceva il basso livello, diciamo, avere a che fare con dispositivi fisici e quindi finita l'università per i primi due anni lavorativi ho lavorato nell'ambito embedded principalmente con C e C++. Poi va bene, nel tempo libero ho studiato Rust e ho deciso di farne la mia professione a tempo pieno, quindi mi sono buttato sul mondo del backend e sono entrato in TrueLayer, dove appunto ho approfondito sia il backend che Rust e diciamo questo ambito appunto mi è piaciuto molto e a settembre, quindi da poco più di due mesi, sono entrato in Prisma, appunto, dove sono sempre uno sviluppatore Rust e, diciamo, cerchiamo di rendere l'utilizzo dei database meno terribile di quello che è in genere.
Hai nominato TrueLayer, visto che parliamo di Rust, quindi hai lavorato anche con Luca Palmieri, che avevamo intervistato qualche puntata fa, giusto?
Sì, assolutamente. Sono stato in due team insieme a Luca.
Ci hai detto un po' come hai iniziato con Rust, fondamentalmente mi sembra di capire che ti avventuravi nel mondo di C e simile, quindi Rust forse era l'upgrade perfetto, però dici un po' come mai questa scelta verso Rust?
Certo, sì vabbè, diciamo a me piaceva diciamo esplorare anche cose al di fuori di C, cioè appunto del mondo dell'embedded, quindi diciamo tra le varie cose che tipo ho studiato ad esempio anche Kotlin, Docker eccetera, diciamo Rust mi è piaciuto perché risolveva sia dei problemi che avevo tutti i giorni al lavoro con C e C++, come ad esempio il problema della memory safety, sicurezza quando, diciamo, race conditions, tutti questi classi di problemi qui, ma cioè, l'ho trovato anche adatto per fare più cose ad alto livello, come potrebbe essere appunto un web server, ad esempio. Sì, quindi sostanzialmente me ne sono innamorato perché mi è sembrato molto flessibile. Cioè, magari ci sono molte persone che dicono ok, io preferisco avere il giusto strumento per la cosa che sto facendo, no? Il linguaggio di programmazione adatto a quello che sto facendo. Però c'è un'altra visione che è ok, se io invece conosco un linguaggio che è molto flessibile, no? E quindi posso utilizzarlo sia nell'embedded che nel backend, che per fare GUI, per il desktop, diciamo, cioè, questo ti permette di concentrarti su un solo tool, conoscerlo al meglio, e in modo tale da non perderti tra troppi linguaggi di programmazione diversi che magari vengono utilizzati solo per uno use case. E poi vabbè, diciamo, anche come era gestito l'error handling mi è piaciuto molto, quindi il fatto che non ci sono eccezioni, ma c'è un approccio più funzionale, ovvero che gli errori vengono ritornati come risultato della funzione. Diciamo, mi è piaciuto come anche design del linguaggio, ecco.
E volevo chiederti, da quanto tempo ci lavori e quanto tempo hai impiegato per essere produttivo, per quello che può significare essere produttivo, però dopo quanto eri in grado di poter scrivere codice in maniera, diciamo, autonoma?
Ok, allora, più o meno mi ci sono appassionato 3 anni fa. Ho iniziato a leggere il libro, cioè io sono, diciamo, uno a cui piace la teoria, quindi come approccio prima leggo un po' la teoria e poi la metto in pratica, no? E diciamo che ho controllato appunto l'altro giorno su GitHub e il primo progettino, che era praticamente una command line interface stupida, l'ho fatto a gennaio, quindi boh, secondo me ci avrò messo un 3 mesi del mio tempo libero per fare il primo progettino stupido. Però io, cioè, diciamo, ho avuto l'esperienza al lavoro di persone che non conoscevano Rust, ma entravano nel team con me, quindi dovevano impararlo, e più o meno ho visto che diventavano produttivi con un po' di pre-programming dopo 3 settimane.
Quando eri in True Layer già conoscevi Rust o hai imparato entrando?
Sì. Io in True Layer sono entrato circa esattamente 2 anni fa.
Ok.
Diciamo che venivo dall'embedded, quindi non conoscevo il backend, però diciamo mi hanno dato fiducia, mi hanno assunto, penso perché si vedeva che ero molto appassionato di Rust. Magari ci sono persone che entrano già conoscendo il backend ma non conoscono Rust e quindi devono imparare quello. Per me è stato l'opposto.
E a proposito di questo discorso del conoscere come fare il backend in Rust, come fare l'embedded, hai toccato un punto che era stato evidenziato anche da Luca Palmieri quando l'avevamo intervistato, perché lui ci aveva parlato di come approcciarsi al Rust, di come studiarlo, dicendo appunto che non conviene sapere tutto, ma conviene magari iniziare a studiarsi quello che ti serve in quel momento. Quindi se devi fare backend ti studi come fare il backend con Rust, se devi fare non so, il frontend, no, non so se si può fare il frontend, comunque se devi farci embedded, appunto studi embedded con Rust, e quindi consideri il tuo use case e studi Rust per quello specifico fine. Da questo punto di vista tu ti ritrovi più o meno con la stessa visione del modo in cui si studia Rust? C'hai qualche altro consiglio che daresti a chi magari vuole approcciarsi oggi al linguaggio, o pensi che comunque questo sia un modo adatto per iniziare ad avvicinarsi a questo linguaggio?
Allora, sì, mi ritrovo al 100%, perché Rust è abbastanza ampio come linguaggio, perché appunto vuole essere flessibile al 100%, quindi ti puoi addentrare, che ne so, nell'unsafe se devi fare embedded, oppure se vuoi scrivere delle librerie molto, non so, facili da utilizzare, puoi studiare come si studiano le macro. Il mio consiglio è lasciare stare queste cose, questi concetti più avanzati all'inizio, quindi anche se sono presenti nel libro, anche, cioè, dare una lettura veloce, addirittura skippare totalmente i capitoli più avanzati, E sì, il mio consiglio è appunto leggere le cose fondamentali e poi buttarsi su uno use case di cui si è appassionati. Secondo me la cosa più semplice che si può fare all'inizio è quella di, come ho fatto io, fare una command line interface, quindi un tool da linea di comando stupido. E per creare command line interface in Rust ci sono due librerie molto, molto carine. Vabbè, che consiglio di usare giusto per capire le potenzialità del linguaggio. La prima è Clap, che serve per fare il parsing degli argomenti da linea di comando, mentre la seconda è Serd, che vabbè, non si usa solo per le command line interface, ma si usa in generale per serializzare e deserializzare a vari formati tipo JSON, YAML. Cioè, queste librerie secondo me sono molto carine e divertenti da utilizzare. E in particolare, diciamo, le CLI, diciamo, sono appunto un caso particolare, uno use case particolare, che non vi espongono a troppe feature del linguaggio arcane, magari più complicate. Io in particolare vi consiglio per i primi progetti di non utilizzare async, quindi tutto il mondo di async await in Rust. Diciamo, è stato introdotto 2-3 anni fa, però ancora, cioè, non è integrato nel linguaggio al 100%, quindi magari è un po' più complicato da utilizzare all'inizio. Poi due topic un po' complicati sono quello dell'error handling, quindi della gestione degli errori, e della gestione dell'ownership del borrow checker. Io in questi due casi, diciamo, vi consiglio, per quanto riguarda la gestione degli errori, di non gestire gli errori, quindi utilizzare unwrap, expect, panic, questi tre costrutti del linguaggio che sostanzialmente, se c'è un errore, bloccano l'applicazione. Quindi in questo modo non dovete gestire i vari casi e potete semplicemente concentrarvi sull'EP case della vostra applicazione. Mentre per quanto riguarda il borrow checker, diciamo, ci sono problemi diciamo, può essere complicato all'inizio gestire la ownership tra varie entità, quindi condividere oggetti, aree di memoria tra varie entità. In questo caso, quindi, quando avete degli errori di compilazione, io vi invito a provare a fare un clone del vostro dato, quindi praticamente copiarlo, in modo tale che lo passate da un'entità a un'altra per copiandolo, e quindi non c'è una, diciamo, ogni entità ha un dato a sé stante, non vanno in conflitto tra di loro. Ovviamente questo comporta una penalità in quanto a performance e a memoria, ma per i primi progetti non è molto importante, ecco. Poi l'ultimo consiglio che posso dare è quello di chiedere aiuto. Ad esempio su Reddit c'è un subreddit che si chiama Learn Rust, oppure io faccio parte di un gruppo Telegram che si chiama rustlang_it, e c'è anche un discourse di Rust ufficiale proprio, quindi cioè, diciamo, la community è molto tranquilla e aiuta volentieri.
A proposito di questo, cioè, mi era venuta in mente una domanda prima che iniziassi a parlare di community, di gruppi. Se ci sono, se c'hai tu in particolare un blog di riferimento che leggi riguardo al Rust, o un canale YouTube, un podcast, qualcosa che magari consiglia a chi si approccia al linguaggio, ma anche a chi magari è già produttivo e vuole migliorarsi.
Ok, allora, come podcast vi consiglio Rustation Station, in cui fanno sia delle interviste a maintainer di librerie, vari sviluppatori Rust, anche autori di libri, eccetera, sia ogni due release del linguaggio, c'è una release ogni 6 settimane, praticamente ogni due release fanno un recap delle release che sono uscite, quindi spiegano nel dettaglio le novità introdotte, eccetera, è molto interessante. Per quanto riguarda il blog, c'è un aggregatore di altre risorse online che si chiama This Week in Rust, e anche una newsletter. Quindi praticamente se seguite quello non vi perdete nessuna notizia del mondo di Rust sostanzialmente. Ovviamente è impossibile leggere tutti gli articoli che mette, però magari quando esce ogni settimana ve ne leggete uno o due, anche di più, che vi interessano, e così state aggiornati, diciamo, su quello che succede.
E invece, passando a Prisma, appena apriamo il sito troviamo una frase che è Next Generation Node.js and TypeScript ORM. Partirei dalle basi perché secondo me tantissime persone non l'hanno nemmeno mai sentito ORM come, diciamo, come queste tre lettere. E quindi che cos'è?
Sì, assolutamente. Allora, ORM sta per Object Relational Mapping e praticamente un ORM è una libreria che ci permette di interagire con un database utilizzando un paradigma object-oriented. Quindi sostanzialmente al posto di, per fare query per esempio al proprio database, non usiamo più SQL, ma utilizziamo lo stesso linguaggio di programmazione che stiamo utilizzando per scrivere l'applicazione. Quindi sostanzialmente abbiamo degli oggetti su cui chiamiamo dei metodi in pieno stile object-oriented programming. Per esempio in Prisma, mettiamo caso c'è una tabella user, si fa prisma.user.create, si passano come argomenti, che ne so, nome e cognome, e questa istruzione fa poi una insert nel database, sostanzialmente. Diciamo, il pro principale degli ORM è che gli sviluppatori non devono conoscere o scrivere SQL, gli basta solo conoscere il linguaggio in cui stanno scrivendo l'applicazione per usare i database. Il maggiore vantaggio, diciamo, di usare Prisma, ovviamente aggiungendolo a quello che ho appena detto, è quello della type safety. Infatti in Prisma noi con un file che si chiama prisma.schema noi descriviamo la struttura del database a Prisma, quindi ne descriviamo i modelli e le relazioni tra questi modelli, e Prisma genera per noi un client TypeScript che ci permette di fare delle query che sono verificate a compile time. E quindi questo ci permette anche di usare molto l'autocomplete, quindi possiamo fare control spazio quando scriviamo le nostre query al database, e quando analizziamo i valori di ritorno delle query, Prisma ci ritorna un tipo che già ha i campi che sono quelli che la query ci ritorna. Quindi se la query ci ritorna, che ne so, nome e cognome, Non possiamo accedere al campo età perché non ce lo ritorna, la query non lo ritorna.
Quindi quando fai la query tu hai, cioè praticamente ti ritrovi un altro oggetto e accedi ai vari campi che hai ottenuto, quindi ci avrai l'oggetto persona di cui volevi i dati, e lì accedi al nome, al cognome e tutti i campi in modo molto
semplice. Questo oggetto viene creato in base alla tua query, mm-hmm. Quindi non è che è un oggetto che tu hai scritto nel codice, in base alla query che fai viene creato questo oggetto.
Ti viene creato questo oggetto e tu non devi definirtelo, cioè non devi definire a priori il tipo di oggetto che avrai come valore di ritorno.
Esatto, sì, tu devi solamente descrivere il tuo database, no? Mm-hmm.
Perché quindi lo definisci tutto nello schema, dicevo, praticamente.
Nello schema, okay. Sì, quindi hai un... Sì, hai praticamente nome, cognome, per esempio user, nome, cognome, età, però quando fai una query magari richiedi solamente i campi nome e cognome, quindi l'oggetto avrà solo, che ti ritorna la query, avrà solo quei due campi.
Mm-hmm, ok, e lo schema è definito con un JavaScript, un SQL?
Allora, no, è un formato custom che è molto ispirato a GraphQL.
Ok, sì, diciamo che ci hai dato un po' una visione di come funziona questi ORM, dicendoci un po' anche i pro e i contro. E ti volevo fare appunto una domanda, perché quando abbiamo avuto ospite Matteo Collina ci aveva detto che era un po' contrario l'idea di usare un ORM in un software, e poi ci ha fatto anche un talk, magari mettiamo nelle note della puntata il link. Secondo te, perché uno sviluppatore dovrebbe usare un ORM? Cosa ci permette di fare, cioè di cosa ci permette di semplificare? Mi sembra da quello che hai detto che permette di semplificare molte cose. C'è qualcosa che ti porterebbe a non usarlo?
Sì. Allora, sì, io ho visto il video, il talk di Matteo. E, sì, cioè possiamo anche partire dai punti che ha discusso lui, no? Da quello che ne ho colto io, diciamo, lui dice che praticamente utilizzando un ORM c'è il pericolo che insieme agli oggetti che si scrivono, che vanno diciamo, a mapparsi alle tabelle del database, si mischia dentro anche della business logic, no? E questo ovviamente è sbagliato, insomma, cioè tutte le architetture che sono state scritte, cioè tutti gli approcci di architetture che sono state scritte, per esempio, che ne so, Clean Architecture, che sono un'architecture, ci dicono di non mischiare la nostra logica di dominio con componenti esterni della nostra applicazione come i database, appunto. E diciamo il pericolo che questo si fa è reale negli ORM tradizionali che magari si basano sull'ereditarietà, perché diciamo negli ORM più tradizionali io non specifico lo schema del database in un file a parte, ma mi creo degli oggetti nel linguaggio stesso che sto scrivendo, quindi per esempio JavaScript, Java, e poi quegli oggetti vengono mappati con le tabelle del database. Quindi in pieno stile object-oriented programming viene naturale inserire dei metodi all'interno di quegli oggetti che fanno della business logic. Invece con Prisma, diciamo, questo pericolo non c'è perché appunto gli oggetti vengono, cioè i tipi che vengono ritornati dalle query, vengono generati da Prisma e non appartengono a noi, non sono scritti da noi. Quindi non c'è il pericolo che gli aggiungiamo business logic in pratica. E poi un altro motivo, diciamo, che lui menziona per non usare un ORM è quello che utilizzando un ORM si usa un sottoinsieme delle feature che il database espone utilizzando il proprio SQL, il proprio deletto SQL, diciamo, no? Che è assolutamente vero. Infatti, probabilmente, diciamo, se si deve sfruttare pesantemente delle feature del database che sono un po' magari molto particolari di quel database, probabilmente non possiamo utilizzare un ORM in modo classico, diciamo. Però cioè, primo, c'è sempre, in quasi tutti gli ORM c'è sempre il modo di scrivere raw SQL e quindi di sfruttare appieno anche il dialetto SQL del database che vogliamo usare quando c'è ne la necessità. E poi diciamo questo problema c'è per gli ORM che per supportare vari tipi di database implementano il feature set minimo comune a tutti i database. Quindi ad esempio Postgres, non lo so, ha la feature dei JSON oppure ci permette di utilizzare Enum e quindi magari i database tradizionali, siccome devono mantenere la compatibilità anche con altri database, non ci permettono di utilizzare queste feature qui particolari. Però Prisma ha un approccio diverso, in quanto si spinge nell'implementare anche delle feature che sono proprie tipiche di alcuni diciamo particolari di alcuni database. Ad esempio, appunto, permette di avere il tipo JSON in Postgres, Enum in Postgres. Poi, ovviamente, se noi da Postgres come database cambiamo e usiamo SQLite, ovviamente i JSON e gli Enum non li possiamo più utilizzare utilizzando SQLite. Quindi lo schema in questo senso non è portabile al 100% tra un database e l'altro. Però sì, diciamo quindi, ovviamente, appunto, usare ORM a pro e contro, diciamo appunto, se si vuole controllo totale del database e di quello che succede sotto, meglio non usare un RM. Altrimenti, se si vuole priorizzare facilità d'uso e anche la produttività, secondo me vale la pena valutare un RM.
Da come lei ha parlato, però, sembra che comunque Prisma sia un buon compromesso tra la facilità d'uso e anche la risoluzione di alcuni problemi, tra virgolette, degli ORM più classici. Mi sembra di capire così.
Sì,
insomma.
Sì, insomma. sì. Cioè, per come la vedo io, Prisma è un ottimo ORM, sì.
Cioè, ammetto la mia ignoranza al riguardo, perché l'ho visto usare, non l'ho usato direttamente, l'ho visto usare, perché nel sito che è stato fatto di pisa.dev è stato utilizzato Prisma e ho visto un po', okay, come venivano fatte le varie chiamate, come venivano fatte le varie query, avevo visto il file schema in cui avevo intuito che fosse un po' la definizione del database, però poi non avevo effettivamente messo mano al codice, ma prima non conoscevo Prisma, ma aveva un po', diciamo, spinto a leggere qualcosa, informarmi su cosa effettivamente fosse quando l'ho visto usato in questo progetto, e poi t'avevo appunto contattato, okay, perché mi sembrava un'ottima occasione per farne una chiacchierata e capirne qualcosa in più.
Ok, no, ma guarda, io sono entrato in azienda da 2 mesi, quindi neanch'io sono espertissimo, e sono sicuro che, diciamo, tra gli ascoltatori sicuramente c'è qualcuno che lo sa utilizzare 10 volte meglio di me, insomma.
Quindi, riagganciandoci a quello che fai adesso in Prisma, tu lavori alla data platform. Ci spieghi un po' cos'è la data platform e come viene utilizzata dagli utenti?
Esatto. Io non lavoro nei team che si occupano del design dell'ORM, quindi non scrivo codice open source. Io lavoro sulla Prisma Data Platform, che sostanzialmente è una piattaforma che dà dei servizi aggiuntivi ai nostri utenti. Allora, principalmente dà tre servizi. Il primo è si chiama Data Browser, poi c'è la Query Console e il terzo è il Data Proxy. Allora, c'è il Data Browser che sostanzialmente consente di visualizzare i dati del proprio database che si utilizza con Prisma. Cioè, all'inizio io ho pensato, vabbè, non è che c'era bisogno della data platform per farlo, insomma. Cioè, per esempio, se il database è Postgres, uno si collega con dei tool già esistenti, tipo, che ne so, io uso pgAdmin, che vi fa vedere le tabelle del database con i dati, eccetera. Diciamo che il data browser è un po' più intelligente, perché sfruttando il Prisma schema riesce a capire che relazione c'è tra le varie tabelle, e quindi, per esempio, se voi dovete unire, che ne so, una tabella autore con una tabella libro, no? Di solito magari si hanno delle foreign key in cui si collega una tabella con un'altra, e quindi per aggregare i dati tra i due, per esempio, non lo so, voglio vedere tutti i libri che sono stati scritti da un certo autore, devo fare un join praticamente in questi tool qui, no? Invece il data browser capisce che c'è una relazione e su quale ID questa relazione si basa, e quindi praticamente nella riga dell'autore io clicco sul campo dei libri e mi apre in un'altra finestra tutti i libri scritti da quell'autore. Quindi, specialmente per persone magari non sviluppatori, che ne so, magari penso a client care, no? Ci sono molti utenti che utilizzano la data platform solamente per questa funzione qua, perché molto semplicemente loggandosi alla data platform riescono a vedere i dati del database con semplicità. L'altro servizio è la Query Console, che semplicemente permette di eseguire delle query utilizzando Prisma dal browser direttamente, quindi può essere comodo. E poi l'ultimo è il Data Proxy, che in particolare è quello su cui lavoro io, che praticamente consente di utilizzare Prisma in modo più semplice in ambito serverless, diciamo, per farla breve.
Ok.
C'è una curiosità giusto sulla prima di queste feature che hai nominato, ovvero la visualizzazione dei dati. Magari credo di aver capito, ma te lo chiedo. Per utilizzare comunque questa visualizzazione è necessario definire uno schema di Prisma, oppure posso comunque utilizzarla anche senza schema?
Sì, allora, diciamo, la Prisma Data Platform è adatta, cioè è pensata per utenti, per sviluppatori che utilizzano Prisma. Credo che il Data Browser si possa utilizzare anche senza aver definito un Prisma schema, perché una delle feature di Prisma è la cosiddetta introspection, ovvero guardando al database, Prisma automaticamente riesce a generare uno schema del database. Quindi sicuramente qualcosa sul data browser si visualizza. Ora non sono sicuro se magari riesce a capire perfettamente le relazioni tra una tabella e l'altra di cui parlavo prima, però appunto siccome Prisma è capace di dedurre lo schema, il data browser si può utilizzare anche senza aver specificato lo schema. Però cioè non ha molto senso farlo, ecco.
Ok, no, perché la domanda più estesa sarebbe stata: può essere allora un'alternativa anche ad esempio a pgAdmin che hai nominato, ad esempio?
Sì, non lo considera in quel... Cioè, se non usate Prisma non ha senso usare la data platform.
Ok, no, era giusto una curiosità per capire. Ok,
sì,
okay.
Sì.
E a proposito invece dell'ultima feature che hai nominato, però della data proxy, che è quella su cui stai lavorando maggiormente, e nella documentazione la descrivete come qualcosa che serve per scalare e mantenere le performance del database, e tra le altre cose hai detto che è una delle parti di Prisma che non è open source. Poi di questo magari mi è venuta in mente adesso un'altra domanda, quindi te lo chiedo dopo di questo. Ci puoi parlare un po' di questa data proxy e cosa intendete quando specificate che viene utilizzata per scalare e mantenere le performance del database?
Sì, allora, diciamo, il data proxy è stato creato a partire da un'esigenza degli utenti che praticamente quando utilizzavano Prisma all'interno di ambienti serverless, quindi function as a service, notavano il problema delle connessioni al database. Sostanzialmente, quando si usa Paradigma serverless, ogni volta che arriva una richiesta al nostro servizio, il provider, ad esempio, che ne so, AWS con Lambda, avvia la nostra funzione, che fa tutto quello che deve fare e poi si termina, no? Se la funzione deve parlare con un database, all'inizio la funzione deve connettersi a questo database, quindi deve aprire una connessione a questo database, poi può fare la query e poi termina. Il problema è, immaginate che la nostra applicazione riceve n richieste in parallelo, in questo caso le nostre funzioni dovranno aprire n connessioni in parallelo al database. Però i database non possono ricevere più di un tot di connessioni contemporaneamente. Quindi questo problema tradizionalmente, tipo in ambienti non serverless, che ne so, viene in mente Kubernetes, eccetera, viene risolto avendo un connection pool. Quindi io ho un insieme di connessioni a database aperte e ogni volta che qualcuno deve parlare con il database, io prendo una connessione da questo pool e la utilizzo per fare una query con il database. Però appunto questo connection pool in ambito serverless non si può avere. Diciamo, Prisma, se vogliamo semplificare, il design è diviso in un Prisma client e un Prisma server. Il Prisma Server è quello che ha il connection pooling, no? Quindi praticamente noi nella data proxy non facciamo altro che ostare in una nostra infrastruttura il Prisma Server. Quindi la funzione che sta in ambiente serverless non ha bisogno di integrare anche il Prisma Server, basta che integra solamente il Prisma Client e fa la richiesta al data proxy che contiene il Prisma Server, che ha il connection pooling, e quindi praticamente il data proxy fa un forward della richiesta al database e ritorna il risultato della query al client. Un altro vantaggio appunto è che siccome togliamo il Prisma Server dall'applicazione e quindi diciamo il bundle dell'applicazione da caricare da lanciare nella funzione è minore perché non c'è il Prisma Server, la dimensione del bundle della funzione diminuisce, che comunque è abbastanza vantaggioso. Sostanzialmente il Prisma Server è scritto in Rust e quindi se non si usa il data proxy si deve includere nella funzione questo binario Rust che più o meno pesa circa 40 mega, insomma, quindi non è proprio leggerissimo.
come tecnologie utilizzate, vabbè, chiaramente Rust, ma poi nella data platform che altro utilizzate? Che altre tecnologie utilizzate?
Allora, la data platform sono sono principalmente due team che per semplificare, diciamo appunto, noi ci occupiamo del data proxy, mentre l'altro team si occupa degli altri due servizi più del front-end, diciamo. E noi utilizziamo Rust e Kubernetes. Diciamo, le tecnologie utilizzate in Prisma sono principalmente Rust e TypeScript, e siccome il data proxy è un componente che è nel path critico di un'applicazione, no? Perché l'applicazione fa una query a noi e aspetta il risultato della query, quindi secondo me usare Rust rispetto a TypeScript era una scelta più sensata, in modo tale da avere delle performance adeguate. E quindi il nostro team utilizza principalmente Rust come linguaggio di programmazione, poi a livello infrastruttura utilizziamo Kubernetes, poi utilizziamo Grafana per le dashboard, Prometheus per raccogliere le metriche, Polumi per fare il provision dell'infrastruttura, quindi per fare infrastructure as code. Più o meno questi sono i tool che usiamo. Invece l'altro team utilizza TypeScript e sì, magari non hanno magari appunto il problema di mantenere un connection pooling, eccetera, quindi non utilizzano Kubernetes, diciamo, utilizzano altre piattaforme, sì.
Questa parte su cui lavori tu e in generale questa parte della data platform, quindi non è open source e è, diciamo, quello che viene effettivamente, tra virgolette, venduto da Prisma o c'è qualcosa di in più rispetto a questo? Cioè, la parte open source la puoi usare gratuitamente e poi la colleghi a un database, diciamo, a tua scelta, mentre la parte della platform, è quello che effettivamente vendete, giusto?
Esatto, sì, appunto, cioè, tutto l'ORM ovviamente open source e si può usare liberamente. Sì, la data platform ha un free tier, quindi un tier gratuito, che è, secondo me, abbastanza generoso, cioè per progettini, per side project va più che bene. E poi c'è, sì, un tier a pagamento anche si devono usare se si usa, se si utilizza molta CPU, praticamente se si fanno ad esempio molte richieste alla data platform, oppure se molte persone vogliono accedere alla dashboard di cui parlavamo prima, eccetera. Però cioè, per Expert Side Projects va benissimo il free tier. Allora, questa parte qui non è open source, appunto. Io non ero in Prisma quando è stato deciso se svilupparlo open source o no, quindi non so benissimo certo. I motivi per cui non è stata fatta open source, però posso immaginare che intanto sviluppare una piattaforma del genere open source implica molto più effort, molto più impegno rispetto a farla closed source, perché ad esempio mi viene in mente, se la faccio open source devo supportare diversi hosting, diversi provider, per esempio deve essere possibile postarla su AWS, Google Cloud, eccetera. Invece, che ne so, se la facciamo noi in casa, ok, tagliamo corto, per esempio siamo AWS e via, no? Poi non so se magari non farla open source è anche una decisione di business, nel senso, ok, non la faccio open source perché così i clienti devono pagarci. Quello che vi posso dire sicuramente è che rilasciarla open source è un'opzione che stiamo valutando internamente, perché molti clienti ci chiedono di avere un modo di self-hostare il data proxy sostanzialmente. Quindi non è escluso che nel futuro magari, non so, sto inventando, la data platform si possa hostare e che magari per hostarla venga chiesto un compenso. Non ho idea, ovviamente. Bisognerebbe mm-hmm. parlare con un product manager per questo.
Invece per quanto riguarda il database da utilizzare, proprio quello, il provider del database è completamente agnostico Prisma rispetto a questo, al provider del database?
Sì, allora, sì, Prisma è agnostico al provider, quindi sì, praticamente nella data platform basta inserire la URI con la quale raggiungere il database. E poi okay. Il provider sì, assolutamente agnostico. Ovviamente Prisma non supporta tutti i database, supporta Postgres, MySQL, SQLite, SQL, un SQL di Microsoft, non mi ricordo, MongoDB, più o meno questi sono. Ah, e CockroachDB mi sembra, insomma, sì.
Non so, Luca, se tu hai altre domande su Prisma, perché se no andrei con una domanda, una curiosità su lavoro da remoto, visto che io e te, Alessandro, in questi ultimi giorni ne stavamo parlando e off camera esatto. Ci ha detto che anche lui lavora da remoto, quindi punterei quell'argomento.
Vai.
No, perché davvero, Alessandro. In realtà, forse 2 giorni fa ne parlavamo con Alessandro e Luca. E peccato che oggi non c'è Alessandro, perché io e Luca eravamo molto d'accordo sul lato lavoro da remoto. Alessandro era quello che invece vede molti vantaggi nel lavorare in presenza, nel avere relazioni umane. No, vabbè, a parte gli scherzi.
Io faccio Alessandro adesso e tu fai Luca.
Vai, va bene, tu fai Alessandro. No, più che un... qui è proprio, ti chiediamo un'opinione personale su quello che hai vissuto fino adesso con le tue esperienze lavorative, come ti trovi col lavoro da remoto, se preferiresti tornare a un approccio d'ufficio o un qualcosa di misto.
Ok.
Perché per le nostre esperienze, diciamo, anche noi lavoriamo da remoto, nel senso io lavoro da remoto, ma anche tu, Luca, fondamentalmente lavori misto, vai in ufficio, sì. Stai a casa... Sì. Fai una cosa mista e vai, però sono curioso prima di sentire le tue, poi magari ci ragioniamo insieme.
Ok, sì, allora io appunto le ho vissute tutte, diciamo, all'inizio come tutti andavo tutti i giorni in ufficio, poi TrueLayer era ibrido, quindi un po' in ufficio, un po' da casa, anche se sono molto flessibile su questo, e poi Prisma, sostanzialmente siamo in 2 in Italia, io e un altro ragazzo che abita in Veneto, quindi non c'è nessun ufficio in cui andare. E io onestamente mi trovo molto bene a lavorare da remoto, perché ho i miei spazi, i miei tempi, se voglio completamente immergermi in quello che sto facendo, disattivo le notifiche e lo faccio, magari faccio, che ne so, un'ora di focus time ininterrotto. Quindi sicuramente ci vedo dei vantaggi, oltre al fatto che non sono legato a una città in particolare in Italia. Cioè io ora sto a Milano, se un domani voglio voglio trasferirmi, non lo so, in Sardegna, lo posso fare, insomma. E, ovviamente ci sono anche dei contro. Io, secondo me c'è del vantaggio a livello di, proprio non solo a livello umano, ma anche a livello di cose fatte dal team, cioè di produttività del team. C'è un vantaggio nel conoscere gli altri del team. Infatti, secondo me il lavoro da remoto, full remote, non può essere non abbinato a eventi ricorrenti in cui ci si incontra. Ad esempio Prisma fa almeno 2 o 3 offsite, magari uno con tutta l'azienda, uno solamente con il team. Io ne ho appena fatto uno a inizio novembre. E qui hai appunto l'occasione di conoscere i tuoi colleghi, magari capire meglio il loro tipo di umorismo, magari ti offendi di meno, tra virgolette, cioè magari fanno una battuta ma tu non la capisci, eccetera. Invece se ci spendi 5 giorni insieme poi capisci il loro tipo di umorismo, ecco. Allora, se la domanda è, cioè io mi chiedo, faccio questa domanda anche a me stesso, no? Se io avessi la possibilità la mattina di teletrasportarmi in un ufficio insieme a tutti i miei colleghi e alle 6 di ritornare a casa mia, lo farei, quindi abbattendo completamente molti dei contro del lavoro da ufficio, quindi il tempo per arrivare in ufficio, no? Commuting, il fatto che devi avere una casa vicino all'ufficio. Io forse io quello onestamente, se Prisma per esempio se si potesse fare in Prisma lo proverei, perché cioè quella sarebbe ovviamente la situazione ideale, ecco, perché ci vedo forse come Alessandro vedo del beneficio nello stare in ufficio insieme ai colleghi, magari da alternare un po' di volte a settimana, però sì, cioè il fatto di... Quindi sì, diciamo, ecco, se ci fosse la possibilità di trasportarsi in ufficio, probabilmente lo proverei, ecco. E secondo me potrebbe essere interessante.
Questo è un bel punto. Mi dispiace dare in parte ragione a Alessandro, però in questo caso, col vincolo che hai messo tu, nel senso che se ci fosse il teletrasporto e non fossi obbligato a avere una casa vicino alla sede, o comunque che tutto il team debba avere la casa vicino alla sede, allora sì, probabilmente dei giorni in ufficio me li farei per conoscere gli altri, per evitare di fare riunioni in videochiamata, sì, quando puoi farle di persona e prendere un caffè mentre chiacchieri di qualche problema, che sicuramente è tutto molto più divertente. Le due cose che io trovo molto vantaggiose del lavoro da remoto, che poi le hai dette tu, sono la possibilità di essere totalmente scollegato dalla città in cui dovresti lavorare, cioè tu lavori a prescindere dalla città in cui sei, se domani ti vuoi trasferire ti trasferisci, e poi non è strettamente legato al lavoro da remoto, ma tendenzialmente viene preso tutto in blocco, la flessibilità che hai nel ho un impegno, devo quest'ora la recupero stasera, o lavoro stanotte per finire il task. Questa è una flessibilità che il lavoro d'ufficio tendenzialmente non ti dà, e che secondo me è difficile da gestire, perché poi tendenzialmente si arriva a lavorare dalla mattina alla sera senza interrompersi, però è una bella libertà. Quindi
io aggiungerei una cosa però sul discorso, quello del se potessi teletrasportarmi senza però l'obbligo di dire ok, allora fai 3 giorni da casa, 2 da remoto. Nel senso, mi teletrasporto quando ho voglia. Ecco,
quando diciamo voglia.
Sì, sì, sì.
Quando ho voglia. In quel caso sì. Allora, ammetto, e qui devo dare ragione anche io, Alessandro, che per alcune cose è più comodo e comunque si riesce ad arrivare meglio al punto nel momento in cui ti trovi davanti faccia a faccia con altre persone. Se c'hai una riunione, se la fai in presenza, secondo me è più efficace la cosa, più riesci a raggiungere il punto in modo più efficiente, più velocemente. Farla da remoto ti porta in alcuni momenti magari a non capirti bene, perché banalmente se stai uno davanti all'altro la cosa riesci a spiegarla meglio, se devi disegnare qualcosa lo disegni più facilmente. Ok, ci stanno magari anche strumenti per lavorare appunto da remoto, magari, non so, tavole condivise in cui disegni, però è comunque secondo me più immediato farlo in presenza.
Sì, cioè io...
Però questa è l'unica cosa che effettivamente dico è fatta meglio da in presenza che da remoto. Ecco, il resto diciamo che lo riuscirei probabilmente a passarci sopra. Ecco.
Sottoscrivo il fatto dei meeting che in presenza sono meglio. Un contro enorme del lavoro da remoto è che non stacchi mai gli occhi dal PC. Invece quando si era in ufficio, almeno per parlare con le altre persone, riposavo un po' gli occhi almeno. Invece ora è problematico, sì.
E allora direi che siamo arrivati alla fine dell'episodio. Siamo quasi a un'ora di registrazione, quindi abbiamo mantenuto la nostra media. E prima di concludere, se ti va di lasciare qualche contatto, social, se hai un blog, un sito, qualcosa da lasciare ai nostri ascoltatori, poi mettiamo tutto anche nelle note della puntata.
Ok, sì, sì.
Anche se hai fatto ho visto che hai fatto anche dei talk ultimamente, se ci sono le registrazioni, poi magari se ce le passi le mettiamo nelle note della puntata.
Ok, sì, allora la registrazione per il mio ultimo talk a Linux Day la sto ancora aspettando, non credo che uscirà mai, però okay. Allora a Linux Day ho fatto un'introduzione a Rust di circa 40 minuti e appunto siccome il video non lo vedo che viene pubblicato, stavo pensando di registrarla e riregistrare questa introduzione e di caricarla sul mio canale YouTube. Quindi sì, possiamo partire come contatti dal mio canale YouTube, dove carico video molto molto raramente e a tema Rust principalmente. Poi ho un sito che si chiama marcoiani.com, in cui scrivo qualche articolo anche lì abbastanza raramente. E poi come social mi trovate con l'handle Marco Iani su Twitter, LinkedIn, e recentemente mi sono iscritto anche su Mastodon nell'istanza akiderm.io, sempre con l'handle Marco Iani.
Ecco, su questa cosa sei il primo che ci parla di Mastodon, credo. E allora io a questo punto ti faccio una domanda, perché io non mi ci sono iscritto ancora. Ho visto che adesso moltissime persone si stanno spostando, si stanno iscrivendo dopo che c'è stato dopo che è successo tutto quello che è successo con Twitter. Ma quindi non è un social network in cui c'è semplicemente un feed in cui leggi le cose scritte da persone che segui, è anche diviso per canali tematici, qualcosa del genere, da quello che ho capito? Sono stanze?
Allora, sostanzialmente ci sono, cioè non c'è un'istanza centrale di Mastodon come può essere Twitter, cioè se tu ti vuoi iscrivere a Mastodon non è che tu ti iscrivi, che ne so, a mastodon.com, non so qual è il sito ufficiale, però non è che su mastodon.com c'è scritto email, password, registrati. Sostanzialmente ci sono varie istanze di Mastodon, quindi è come se Twitter fosse replicato su vari server. Però questo non vuol dire che io posso seguire solamente le persone che sono iscritte al mio stesso server. Tutti i server di Mastodon comunicano tra di loro, quindi tu ti iscrivi decidi a quale istanza Mastodon iscriverti, e l'istanza Mastodon può essere sia tematica, per esempio che ne so, tecnologia, oppure per linguaggio, per esempio Mastodon.1 è l'istanza più famosa credo italiana, oppure insomma ci sono varie, cioè i server di Mastodon possono essere tematici o no, però diciamo sia che ti iscrivi su un server o su un altro, tu comunque puoi seguire persone anche che stanno su altri server. Ci sono varie timeline su Mastodon, c'è la prima che è quella delle persone che tu segui, quindi praticamente ti appaiono in ordine cronologico tutti i post scritti da tutte le persone che segui. Non c'è nessun algoritmo come Twitter, quindi non ci sono strategie di marketing, che ne so, non mettere il link al tuo commento, al tuo post, perché sennò non viene indicizzato dall'algoritmo. Questa cosa non esiste, tu vedi tutti i post in ordine cronologico, nel bene e nel male. Poi c'è un'altra timeline che è quella in cui vedi i post di tutte le persone sul tuo server. Quindi se ti interessa questa timeline, potrebbe essere importante iscriverti a un server o no. Poi c'è un'altra timeline che non mi ricordo neanche come si chiama, che credo Fediverse timeline, qualcosa del genere, in cui praticamente tu vedi tutti i post di tutte le persone, di tutti i server con cui il tuo server è connesso. Quindi, cioè, immaginate quanti post vengono pubblicati, no? Io onestamente a malapena riesco a seguire la timeline di quelli che seguo, non ho il tempo di vedere altre timeline, quindi non ci do molto peso al fatto che su un server ci sono alcune persone e su altri server ce ne sono altre, ecco.
Sì, ok, no, c'avevo giusto un po' di curiosità perché l'ho visto, se ne è parlato molto ultimamente, ma non avevo ancora avuto modo di provarlo. Magari in futuro lo proverò.
Meno io.
Ok, direi che siamo arrivati alla fine, quindi ti ringraziamo ancora di nuovo, Marco, per aver accettato il nostro invito, per aver parlato oggi qua con noi di Rust, di Prisma, e poi anche adesso di lavoro da remoto, un po' fuori scaletta, ma sempre interessante parlarne. Peccato che non c'era Alessandro, perché altrimenti ci sarebbe stato più dibattito. Noi purtroppo l'abbiamo dato ragione fin dall'inizio, quindi è stata molto facile la discussione. E quindi grazie ancora, Marco, e per gli ascoltatori ci sentiamo nella prossima puntata del Pointer Podcast la prossima settimana. Ciao
ciao
ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!